Tener ellos sí, o la chelita con la presentación, me quedo un doble un sexo. Tecnologie, informazioni, territorio ambiente, scusatemi per la voce, ma sono un po'. Allora, insieme al collega dottorando Stefano Quarzo, presentiamo questo seminario sul tema di tenuta di media conservazione degli enti avversi. Un sistema che verrà trattato da 8 relatori con 7 interventi. Questo è un sistema abbastanza antico, ma ho visto interesse perché interessa problemi ecologici, biologici, di incirazione del territorio e anche di temi trasversali come quelli della partecipazione sociale. E a supportare tutto questo c'è l'informazione che è fondamentale in tutto questo. Allora, uno degli metodi, delle scelte di metodo per avvicinarsi a questo tema è quello della visione ecologica. La visione ecologica è fondamentale, in particolare nella pianificazione di interventi per la conservazione della biodiversità a scala regionale. E si avvale di due strumenti, due metodi bastimenti, quella della biologia della conservazione e quella dell'ecologia del paesaggio. Quale definizione la basta al professor Favia, che è interessante, che poi illustra meglio questo metodo dell'ecologia di paesaggio. Allora, diciamo che un tema trasversale, ma fondamentale, è quello della condivisione sociale, in quanto i piani di istruzione dalla delineazione delle linee principali fino all'approvazione del piano definitivo richiedono la partecipazione di gruppi di interesse, che possono essere anche i cittadini che vivono nei siti ricreati o anche portatori di interessi economici che abitano in quelle aree. Comunque il tema della partecipazione sociale è fondamentale ed è richiesto dalla stessa DST.
meravigliosa. Poi immaginazione, per gestire bisogna conoscere, conoscere i siti, gli habitat di spazio, ma non solo questo, perché la biodiversità è un po' un indicatore della quantità di ambiente e quindi di silva. Quindi è importante avere conoscenze anche sulla qualità delle acque, sulla qualità dell'aria, sulla qualità del suolo e anche sulle trasformazioni dell'uso del suolo che a loro volta sono connesse, sono strettamente legate alle trasformazioni delle esigenze sociali. Quindi è un tema, anche quello di informazione, è un tema che va che molto contesto, queste conoscenze, queste informazioni vanno integrate, viste in connessione di loro. Quindi, allora, il problema principale era raccogliere le informazioni. Poi incapacitarli e certo di integrarli. Ecco, l'interazione di qualche conoscitivo è finalizzata sia alla conservazione dei siti, ma anche alla conservazione di territori che costituiscono delle connessioni per i singoli siti. I siti rappresentano un output di un sistema, ma è importante anche conservare i territori che costituiscono la rete che unisce questi nodi. Inoltre, l'integrazione di quali conoscitivi fornisce strumenti per individuare anche i punti critici nel territorio, per impostare azioni concrete, per appunto per correggere lacune nella qualità dell'ambiente che possono incitare o interferire nel sistema nella sua integrità. Quindi, per concludere, le sfide per il futuro sono due. La prima consiste nel tutelare l'ambiente nelle sue singole componenti, perché appunto, come dicevo prima, la biodiversità è un indicatore della qualità ambientale nel suo complesso. La seconda è di garantire una limitazione continua di parte di conoscenza, e questo non solo, non significa solo aggiornare le informazioni, ma anche adeguarsi alle trasformazioni delle esigenze di informazione. Io qui ho ripresentato la cosa con un tema in forza. Poi c'è il contributo di nuove tecnologie, posso essere l'elemento, dove metto in condiviso, sono tutti strumenti che alimentano un fase di conoscenza e sono strumenti che hanno limiti di potenzialità. Questi limiti, queste potenzialità, sono dinamici, sono in continua evoluzione, Bhaktivedantam aumentano i niti sviluppano nel tempo. Forse l'unica vita che non si riduce è quella dovuta ai costi, ai costi di esercizio che purtroppo vanno valutati. Però questo è un altro tema costa. Sono due temi che si rincorrono, ma che vanno più o meno alla stessa velocità. Sì, ecco. Io ho concluso e ricordo solo che i materiali di questo seminario saranno disponibili sul sito web di Gottuato, per chi volesse scaricarlo. Lascio la parola al mio collega Stefano Quarto. Grazie.
Per essere breve, allora. Dunque, recentemente il professor Raimondi, italianista e il presidente dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, ha scritto: il lessico descrittivo degli habitat esce dall'universo della scienza ed entra nel linguaggio della programmazione e della pianificazione, con adattamento di termini e valori nel segno della ricerca di un immediato significato semantico ed applicativo. Credo che questa riflessione che compie il professor Raimondi nella presentazione del manuale di interpretazione degli habitat dell'Emilia-Romagna sia veramente significativa e illustri un quadro scientifico e tecnico e diciamo così di evoluzione del tema molto preciso. Infatti adesso non voglio entrare nel merito del processo avviato nel 91 con Corinne Biotopes, che diamo per noto e conosciuto da tutti, e che ha approdato per ora come ultimo step nel manuale di interpretazione degli habitat. Ma io credo che lo sforzo di organizzazione sintassonomica che è stato realizzato dall'UE in modo da disporre di un codice unificato di identificazione degli habitat valido per tutti i paesi dell'Unione è stato certamente un risultato di grandissima rilevanza e coerente con le strategie di conservazione della biodiversità che sono state elaborate a partire dalla Convenzione di Rio. Se a questo si aggiunge l'impegno profuso nella ricerca e sviluppo e mirante a produrre norme tecniche e indirizzi di gestione per strumentare l'azione di conservazione, e si aggiunge anche la programmazione di risorse finanziarie che coerentemente alle premesse strategiche per l'integrazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità provenissero dai diversi settori di competenza della UE, vedi il piano di sviluppo rurale o la destinazione dei fondi strutturali. Se si pensa al lavoro svolto in sede europea per la costruzione e gestione in sede di EA, Environmental Commission, Agenzia Europea per l'Ambiente, di portali che rendono accessibile l'informazione sulla biodiversità a chiunque, come EUNIS, non si può non apprezzare questo quadro di operazioni che a livello europeo è stato svolto e che ha fatto evolvere la questione della gestione della conservazione della biodiversità con strumenti, norme informazione. Se purtroppo però guardiamo alla nostra realtà italiana, io direi che il quadro si presenta decisamente più desolante di così, mentre vediamo in sede europea un quadro dinamico, a me pare che in Italia, tranne poche rare e lodevoli eccezioni di cui magari oggi cerchiamo di vedere qualche esempio, il quadro si presenta piuttosto desolante, appunto. Sia che si guardi alle istituzioni del territorio, e questo ad ogni livello, dallo Stato a tutte, agli enti locali che sono chiamati in modo diverso dalle leggi nazionali e regionali a gestire la questione, sia che si guardi alla ricerca. Mentre in molti paesi d'Europa il tema della conservazione della biodiversità e della rete Natura 2000 hanno prodotto approcci di ricerca nelle istituzioni universitarie, nei centri di ricerca mirati e che hanno prodotto tra l'altro risultati eccellenti, a cui credo che sia opportuno guardare come esempio di lavoro fatto. Bene, in Italia questa sistematicità non mi pare che sia stata avviata, tranne anche qui pochi e rari e, esempi. Questo quadro desolante appare anche se si guarda ai prodotti professionali, diciamo la verità. Cioè ciò che è stato prodotto dai tecnici, dai professionisti del settore, in relazione alle committenze che sono state assegnate, è di qualità decisamente povera e addirittura, a mio parere, inadeguata rispetto al livello che è presentato dall'Europa come suo, come diciamo così, specchio. E, infine, e non ultimo però, a livello dell'informazione e consapevolezza della società sull'importanza, il valore, l'urgenza della conservazione della biodiversità. Non è stata rivolta una singola azione sistematica per, diciamo così, un coinvolgimento dei cittadini, dei gruppi sociali che abbiano diretto o indiretto interesse alla gestione della biodiversità in siti particolari o sul territorio. Mi pare che questa assenza sia molto pesante, almeno pari a quella in tutti gli altri campi. Ora, questa dinamicità, questo quadro, così, questa piccola presentazione, da un lato vede l'Europa che si sta muovendo rapidamente e velocemente. È stata lanciata quest'anno una strategia denominata SAIS, Shared Environmental Information System, che si propone di mettere a punto una modernizzazione e semplificazione finalizzata alla raccolta, allo scambio e l'utilizzazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'elaborazione e l'attuazione della politica ambientale, attraverso la creazione di sistemi non centralizzati, basati su accesso, condivisione e interoperabilità, uno degli scopi principali è proprio quello che è chiamato l'empowerment of citizens, che nelle traduzioni italiane dei documenti di strategia viene tradotto con responsabilizzazione, che voi capite è quasi antitetico al termine inglese. E a corollario di questa azione, ma non insignificante, è intercorso recentemente un accordo fra la Commissione europea e Microsoft per rendere queste informazioni accessibili attraverso gli strumenti che Microsoft in termini di geoportali, diciamo così, fornisce. Ma non è solo sul piano dell'organizzazione dell'informazione, ma per esempio lo sforzo significativo svolto in sede europea per la messa a punto di indicatori per la verifica dei risultati raggiunti con l'azione per fermare la perdita di biodiversità che ha un punto di verifica al 2010. Ecco, io credo che questo sia un prodotto tecnico estremamente significativo, che tra l'altro è offerto a tutti coloro che vogliono intervenire per una sua raffinazione, se volete, e che qui molto in anticipo rispetto alla deadline con cui questi indicatori verranno usati per la verifica, e quindi credo che anche questo tipo di di interlocuzione con gli utilizzatori finali di questi prodotti sia estremamente significativa di un metodo che l'Europa ci propone. E infine, tanto per fare altri esempi, la tipizzazione dei modelli di reporting per attuare gli obblighi posti dalla direttiva, altro prodotto significativo. L'immediato allargamento della rete Natura 2000 ai paesi di nuova cessione. Praticamente contestualmente all'entrata dei nuovi paesi la rete si è allargata, sono stati previsti nuovi tipi di habitat e immediatamente designati i siti nei paesi di nuovo accesso. Lasciamo perdere altre significative azioni. Adesso sono stati pubblicati 26 manuali per la gestione di 24 diversi habitat fra quelli della direttiva, quindi uno strumento di tipo gestionale disponibile e che fa il quadro per gli specifici oggetti che la direttiva mira a conservare. Bene, in questa dinamica dove stiamo come paese? Ma se volessimo rappresentare il nostro modo di muoversi con un vettore, certo credo andrebbe nel senso opposto. Tanto per fare per segnalare alcune situazioni in cui ci troviamo, la LIPU sta denunciando i propositi del ministro Zaia, o Zaia che dir si voglia, di modificare il decreto sulle misure minime di conservazione del 2007. L'implementazione degli strumenti previsti dalla direttiva, sia questa la valutazione di incidenza, siano i piani di gestione, è quasi assente o realizzato come mero adempimento burocratico, soprattutto per quanto riguarda la BINCA. Uno strumento straordinario che dovrebbe essere assunto come il primo strumento di informazione a disposizione per migliorare la conoscenza dei siti e fornire ai cittadini un materiale che li possa avvicinare alla... Bene, per quanto io ho visto in diverse regioni, più che un adempimento burocratico non è, sembrano fatti con il ciclostile gli atti di valutazione. In questa società in cui, come dicevo prima, non è stata mai svolta un'opera sistematica di informazione, da più parti viene segnalata una insofferenza a tutto ciò che è limite e vincolo e regola mirata alla conservazione della biodiversità. Mi diceva prima un collega delle Marche che le province stanno cercando di ridurre, ed è esattamente di ridurre il numero dei siti, ed è esattamente ciò che stanno facendo le province in Emilia-Romagna, ma qui si parla di istituzioni. Mi risulta che proprio diversi portatori di interesse, dagli agricoltori agli abitanti delle aree rurali, abbiano un atteggiamento di assoluta avversione nei confronti della individuazione di siti, dei siti individuati oramai sul loro territorio. Le istituzioni, a nessun livello, neppure di fronte agli obblighi di legge e alle scadenze imposte, paiono veramente in grado di produrre strategie, organizzazione, strumenti, anche qui ovviamente tranne poche, rare e forse parziali eccezioni, per affrontare a livello adeguato il tema. Se poi veniamo ad affrontare il tema della partecipazione della società alle scelte, a cui Daniele faceva cenno, non dobbiamo dimenticarci che in Italia dall'8 di aprile abbiamo un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dichiara strutture soggette al segreto di Stato gli impianti per la produzione di energia civile, e che è il secondo provvedimento di questo genere, perché precedentemente sono stati dichiarati sottoposti a segreto di Stato gli impianti di smaltimento dei rifiuti dell'emergenza Napoli. Ora, voi capite che di fronte a un'Europa che ci chiede un intervento dei cittadini nei processi decisionali più concreto, più efficace, nel nostro paese ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo tipo che paiono una militarizzazione del territorio. Io vorrei capire come si possa partecipare a processi senza che su questi possa essere prodotta un'informazione, perché qua saprete che ci sono addirittura inasprimenti di pena per i giornalisti che divulgano informazioni su questi siti. Va bene, allora, alla fine dei conti, in questo quadro noi siamo qua oggi perché appunto vogliamo cercare di far tesoro di poche buone pratiche e di una serie di messaggi che il professor Farina e l'architetto Baldini ci daranno con una visione più generale, e di buone pratiche che abbiamo scelto fra le poche, ma tante, si era portate al tempo di un convegno. E allora, in qualche modo, che tipo di obiettivi ci poniamo? Io credo che dovremmo cercare di vedere, per esempio, se le istituzioni così scollegate fra loro e così incapaci di organizzarsi possano da un lato trovare delle sincronie e dall'altro invece trovare il senso per darsi un'organizzazione. Ci sono degli elementi che ci fanno pensare che questo sia possibile? Di fronte alla povertà tecnica di certi prodotti di fronte alla diciamo così, mancanza di informazione e di educazione civica su questo tipo di problema, è possibile pensare a processi di formazione e di educazione, divulgazione di questa cosa? E infine, empowerment of citizens, come si direbbe in inglese. Esistono strumenti che ci possono dare un supporto? Quale tipo di processo dobbiamo avviare in questa contingenza così, diciamo così, povera e desolante? Se riusciamo alla fine di questa giornata a dare alcune risposte o porre alcuni interrogativi preglianti, delineare un percorso di lavoro su questi punti, credo che avremo ottenuto un buon risultato. Quindi grazie a tutti per il lavoro che faremo oggi. Scusate se mi sono un po' protratto, ma... Allora, io darei la parola al professor Farina dell'Università di Torino. Grazie.